Dicevo all'inizio che ci troviamo di fronte alla parabola più difficile del Vangelo, forse di tutta la Bibbia. A chi parlava Gesù? Ad ascoltatori che si trovavano di fronte ad una grande ora della storia. Era un appuntamento decisivo col progetto di Dio, col suo piano di salvezza. Ma molti non sapevano decidersi. Per scuoterli, Gesù racconta questa parabola. Un grave scandalo finanziario. L'amministratore ladro viene scoperto e denunciato. Di fronte al rischio di licenziamento, egli non sta con le mani in mano, non si rimette al caso, ma passa in rassegna tutte le possibilità che gli si offrono. Zappare non son buono, mendicare mi vergogno, ma appena intravede la soluzione giusta, la prende anche con rischio e così si garantisce il futuro. Con affermazione sbalorditiva, paradossale, Gesù conclude: il padrone ammirò l'amministratore perché aveva agito con molta furbizia. Gesù sembra lodare e incoraggiare la disonestà. In realtà loda la furbizia e la scaltrezza di quell'amministratore ladro. Il messaggio, la chiave interpretativa di tutta questa parabola è questa. Gli uomini di questo mondo, nei loro progetti, sono molto più astuti e più scaltri dei figli della luce. E così Gesù manda i suoi discepoli a lezione da un ladro. Ci manda tutti ad imparare il difficile mestiere di cristiani, figli della luce. Mi sono chiesto come racconterebbe questa parabola Gesù a 1000 giovani che vengono qui in veglia di preghiera ad ascoltare la sua parola, se lui parlasse in questa cattedrale a voi questa sera. C'è un imperativo dell'ora anche in Friuli? C'è un appuntamento con un progetto uomo nuovo per il quale occorre decidersi e garantire il futuro? Il futuro si presenta per voi giovani carico di enormi possibilità, ma anche di incombenti minacce. Ma penso che il problema più grave, più formidabile, sia questo. Riguarda il progetto uomo. Quale progetto uomo vogliamo realizzare? Quale futuro vogliamo programmare? Gli animali irrazionali, il loro futuro è tutto nel loro passato. Ma l'uomo, che non è irrazionale ma intelligente e libero, è chiamato a progettare il suo futuro, un futuro nuovo, inedito, originale. Questo lo fa decidere e lo fa coincidere con un modello di uomo che egli vuole realizzare. È accaduto in tutti i grandi passaggi della storia, dall'Evo antico al Medioevo al Rinascimento. Ogni civiltà ha avuto alla base un modello di uomo, un suo umanesimo. Questo deve avvenire anche nella nostra civiltà. Quale progetto uomo vuole realizzare la nostra società, la nostra cultura? Il progetto uomo si costruisce di solito in base ai valori che contano nella coscienza di un popolo, di una società. E confine psicologia, nella parabola Gesù ci presenta il progetto di un uomo che ha scelto come massimo nella scala dei valori il denaro, il benessere materiale. In base al denaro, quell'uomo ha imposto il suo progetto di vita, fa tutte le sue scelte e le fa con grande scaltrezza. Possiamo tentare noi una lettura di questa parabola in chiave di attualità? È possibile individuare, alla luce di questa parabola, il progetto uomo che è stato scelto, che è stato programmato dalla società in cui noi oggi viviamo. È importante che voi lo discerniate, carissimi giovani, sulle cui spalle grava la formidabile e esaltante responsabilità del futuro. A mio avviso, il progetto dell'uomo occidentale è il progetto di un uomo consumista, perché primo, considera l'uomo come un essere di desideri e di bisogni materiali sempre crescenti, ignora il suo spirito. Secondo, si propone di soddisfare questi bisogni con la produzione di beni materiali sempre maggiori. Terzo, il suo ideale è la società dei consumi. E per questo il denaro non basta mai nelle tasche della gente. È un progetto uomo che esercita un fascino enorme nella coscienza, nel nostro tempo, anche in Friuli. Forse per la prima volta della sua storia il Friuli ha raggiunto tanto benessere materiale. Eppure, a guardar bene, non è un Friuli felice. È un Friuli piuttosto inquieto, insoddisfatto. Basta osservare come e quanto si fa spreco di vita umana. Suicidi, aborti, denatalità rischiano di fare sparire il popolo friulano dalla scena della storia, rischia di farlo morire come popolo. Non si muore soltanto di fame. Un Friuli che è ricco e sviluppato, ma che perde la sua anima, sta morendo della morte dei popoli sottosviluppati. È giunta forse un'ora storica, grave, decisiva, di questa storia del Friuli, in cui il Signore invita soprattutto voi giovani a chieder conto e a gridare: popolo friulano, rendi conto di come amministri la tua vita, quale progetto realizzi, come salvi il tuo futuro, quale progetto vuoi realizzare. A noi discepoli, il Signore, che Gesù chiama figli della luce, ci ha dato un progetto da proporre al Friuli, un progetto nuovo. E come possiamo imparare questa lezione da un ladro per realizzarlo? Carissimi giovani, abbiamo noi un progetto uomo. E su quale valore si fonda? Non potete servire Dio e il denaro. Ecco i due valori, ecco i due progetti, ecco i due padroni. Il progetto uomo consumista ha fatto la sua scelta di valore, è il denaro, è il suo padrone. Il progetto uomo dei discepoli figli della luce ha come valore supremo Dio. Servire Dio. È Lui il padrone. Ma quando si sceglie Dio, si sceglie insieme anche un grande, stupendo progetto di uomo. Uomo, chi sei? Cosa vuoi diventare? In ogni esistenza palpita questa urgente domanda. E il grandioso affresco del prologo che apre il Vangelo di San Giovanni risponde: il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ecco il progetto dei figli della luce. Allora io capisco la grandezza e la dignità dell'uomo, a partire da Dio, dal suo progetto sull'uomo. Dio fin dall'inizio ha progettato l'uomo così da diventare capace di ricevere e di accogliere Dio. Si direbbe che Dio non era abbastanza felice di essere Dio. Ha sentito una incontenibile nostalgia di diventare uomo, di farsi uomo. Perciò ha creato l'uomo nella capacità di ricevere Dio, di diventare Dio. E solo così mi spiego la incontenibile nostalgia di grandezza che sente l'uomo, ogni uomo. Nell'uomo arde la scintilla della vita di Dio. Dio l'ha accesa con la creazione dell'uomo, del primo uomo, Adamo. E anche dopo che quella vita si è spenta con il peccato, Dio l'ha riaccesa più luminosa nell'uomo nuovo, Cristo, In lui era la vita, e la vita era luce degli uomini. La luce splende. Sono venuto a portare la vita perché gli uomini l'abbiano e l'abbiano in sovrabbondanza. È una vita che nasce in ogni uomo per vivere sempre. È vita eterna. Questa è la più affascinante realtà dell'uomo. La vita eterna comincia non quando l'uomo muore, ma quando l'uomo nasce, anzi quando viene concepito per atto d'amore sotto il cuore di una mamma. La grandezza della donna che concepisce l'uomo, la vita umana. Per cui il mistero del Verbo incarnato a Natale ci fa cadere in ginocchio non soltanto di fronte al mistero di Dio, ma anche di fronte al mistero dell'uomo, di ogni uomo, anche dell'uomo più demolito dalla miseria, dal vizio, dalla delinquenza, perché in ogni uomo c'è la scintilla di Dio che deve tornare a brillare, a vivere. E questo ha mosso la passione dei santi di ieri e dei santi di oggi. Ci stupiscono per il loro amore alla vita, ad ogni brandello, ad ogni briciolo di vita. Una vita che nasce per vivere sempre. Anche quando la vita sta lottando nel grembo di una mamma, la quale è tentata di sopprimerla. Anche quando a stento scorre nelle vene secche di un giovane drogato e senza speranza. Ecco che cosa vuol dire per i figli della luce imparare la lezione dal ladro del Vangelo. È strano come piccole cose, miserabili come il denaro, l'interesse, scatenano una grande, delle grandi passioni nel cuore del mondo. Basta pensare a quanta intelligenza, scienza, tecnica, industria sono mobilitate per la guerra e per la morte. Una causa grande, come la pace, come la vita umana, scintilla eterna di Dio, incontra così poca passionalità. Non vi pare una cosa strana, cari giovani? Carissimi giovani figli della luce, innamorati della vita, impegnatevi in questo Friuli a difenderla, la vita, da coloro che vogliono impedirla o distruggerla. Impegnatevi ad eliminare i fattori che la mettono in pericolo, tra cui l'inquinamento che raggiunge alti livelli in Friuli, e a dare a tutti la possibilità e la speranza di vivere. Non è un'impresa facile, lo so. Bisogna fare i conti con la sete di denaro e con la ricerca frenetica del piacere. Si tratta di forze potenti e gigantesche che da sempre inquinano la storia umana, anche il Friuli. Ma è con noi il Cristo Signore, l'uomo nuovo, perché con la sua morte ha vinto il peccato del mondo e la morte e ha immesso nella storia umana la potenza della risurrezione. Ci direbbe che ha cambiato il corso della storia perché cammini non verso la morte, ma verso la vita. Il cristianesimo, cari giovani, basta leggere gli Atti degli Apostoli e la storia della Chiesa nascente, è apparso nel mondo come una sconvolgente novità di vita. E noi siamo i discendenti di coloro che i loro primi passi venivano accusati di aver messo in agitazione il mondo intero. Così è stato accusato Paolo. Ma erano uomini carichi di speranza pasquale, carichi di passione per la vita. Diventate anche voi, giovani carissimi. Siamo vicini alla giornata per la vita in questo Friuli dove trionfa purtroppo la morte. Diventate profeti di speranza, che distruggano i germi di morte e facciano fiorire la vita in questo Friuli. Peggio I diceva che la speranza fa diventare gli uomini lo stupore di Dio. Con la vostra speranza, con la vostra voglia di vivere, con la profezia di speranza e di vita, voi diventerete anche lo stupore del mondo. Convocati con amore sconfinato in questa cattedrale questa sera. Con la parabola del Vangelo ha voluto liberarci da un progetto di uomo consumista che porta a una cultura di infelicità e di morte, per aprirci alla libertà del suo progetto di uomo nuovo, rivelato in Cristo, Signore risorto, per far brillare in noi la scintilla della sua vita.